Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Bentornati a un nuovo episodio di Sottosopra. Oggi abbiamo come ospite un grandissimo caro amico ed è Luca Gandin. Ciao Luca.
Ciao.
Insieme a me c'è sempre la mia partner in crime, Michela. Ciao Michi.
Ciao.
E Luca, insomma, fa il fotografo professionista, pertanto con lui parleremo di fotografia, ma non solo. Pertanto, dai Luca, presentati un po' e raccontaci un po' chi sei e cosa fai.
Allora, chi sono? Innanzitutto buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buon mattino, buonanotte a tutti. Perché non sappiamo bene a che ora la gente ascolterà, non sappiamo neanche se lo ascolterà, ma io spero di sì. Chi sono? Sono un fotografo di ritorno, come si suol dire, nel senso che sono stato fotografo, sono stato appassionato di fotografia, ho fatto un sacco di altre cose nella vita, forse anche troppe, e poi sono tornato in pianta stabile a fare il fotografo, quello che si chiama fotografo professionista. Poi in realtà quello che ci distingue da altri fotografi è semplicemente la partita IVA, da essere professionisti oppure no.
Ed aver studiato magari, eh?
Sì, ma c'è gente che ha studiato, però non gliene può fregare una mazza, come si suol dire, non Valeria, ma di fare il fotografo sul serio, e quindi preferiscono, che ne so, tipo svegliarsi al mattino presto alle 5, andare a fare l'alba sul Monviso. Mentre io ho preferito aprire una partita IVA, aprire uno studio e diventare appunto quello che è un fotografo professionista. E per far ridere Gianluca, invece, riassumendo la mia personalità, sono un punk spirituale.
Segnatevela questa, punk spirituale.
Sono un punk spirituale, sì, perché sono un vecchio punk, sono proprio un vecchio punk, un vecchio hardcorer. E però c'è il mio lato spirituale anche che è molto forte, diciamo che con questo non vuol dire che sono molto credente, però sono molto spirituale.
Ma soprattutto la cresta l'hai mai avuta?
Assolutamente sì, ce l'ho avuta blu, ce l'ho avuta rossa, rossa soprattutto, avevo la cresta coordinata col pizzo rosso, era una cosa veramente, guarda, la definirei inguardabile, ma direi che non rende neanche l'idea inguardabile, avevo questo pizzo che sembravo tipo una lontra, e quindi era veramente terribile, in quel periodo il mio soprannome era la lontra marina, quindi sembra che non so se esiste la lontra marina, ero io. Comunque sì, ho avuto i capelli anche tutti colorati, però non ero un punk a bestia, ero il punk, ce l'hai è dentro, cioè sei punk tutta la vita.
Beh, allora chiediamo, dai Michi.
Il tuo vero nome qual è?
Il mio vero nome è Luca Giuseppe Carlo, esattamente, perché io non mi chiamo Luca, ma mi chiamo Luca Giuseppe Carlo, che in un momento probabilmente di euforia di mio padre mentre sono nato, e mentre stava litigando con l'impiegato dell'anagrafe, visto che l'impiegato dell'anagrafe mi voleva chiamare Luca con due C, città che io adoro peraltro, però diciamo che Luca magari anche no, e ha detto Luca Giuseppe Carlo sono i miei nonni, e perché mettere la virgola? Ma non la mettiamo la virgola, ma no, dai, faccio così, mi chiamo Luca Giuseppe Carlo. È stato un bellissimo aneddoto su questa cosa, se volete.
Siamo qua apposta.
Questo è l'aneddoto. Andiamo. Che tipo dopo 40 anni più o meno della mia vita, forse anche qualcosa in più, io ricevo una lettera dal comune di Torino dove mi dice: cavolo Luca, ma sulla tua carta d'identità tu sei Luca e invece tu ti chiami Luca Giuseppe Carlo, ce ne siamo accorti dopo 40 anni grandi, perché io sono sempre stato Gandin Luca per il comune di Torino, per lo stato italiano, la fiscalità, quindi le mie società e le ditte che avevo e tutto quello che ho fatto, io sono sempre stato Luca Giuseppe Carlo. Il comune gentilmente mi ha chiesto: ma vuoi che facciamo una comunicazione noi a tutti gli enti statali e diciamo che ti tolgano Giuseppe Carlo E io ho pensato, così devo andare dai notai per cambiare tutti gli atti del soggetto. O vuoi che aggiungiamo al tuo nome comunale, alla tua carta d'identità Giuseppe Carlo? Ho detto, vabbè, dai, aggiungi Giuseppe Carlo. Dopo 40 anni il Comune di Torino se n'è accorto e non c'era neanche ancora l'Appennino. Pensa a te.
E adesso si chiama Luca Giuseppe Carlo della Pampa della Fuente. non si è
assolutamente, assolutamente, assolutamente. Però è bellissimo perché mi permette di fare un sacco di conoscenza, perché c'è gente che mi chiede, oh, ma tre nomi, sì. Questo sai perché mi permette di fare conoscenza? Perché la gente non si fa mai i cazzi suoi.
18, 19, come
esatto,
diceva
Gigi Proietti.
Ma soprattutto, Luca, come sei arrivato a fare il fotografo?
Ma guarda, fare il fotografo sono arrivato per passione, in realtà, sì. Ci sono arrivato per passione, no, in macchina no, al massimo con la bici. E sono arrivato per passione a fare fotografo. Assolutamente, una passione che mi ha trasmesso mio papà e ho sempre amato, sono sempre stato un tipo molto visivo, ho sempre amato l'arte, mi piace comunque l'arte figurativa, ma in realtà mi piaceva tantissimo la fotografia. A un certo punto della mia vita qualcuno deve aver deciso che appunto doveva piacermi la fotografia comunque a tutti i costi, visto che mio nonno mi regalò una Polaroid, i miei mi regalarono la macchina fotografica, quella classica, mezzo formato, quindi col mezzo rullino, la Kodak. Poi c'era mio padre che aveva un sacco di macchine fotografiche e una volta, non finirò mai di ringraziarlo, in uno slancio di generosità mi ha dato in mano una delle sue macchine, lì penso con grande paura anche, tra l'altro, perché io ero uno di quelli, sono ambidestro, fatto diventare destro dalle suore, cioè io ero mancino e le suore mi hanno fatto diventare destro, quindi giro tutto al contrario, rompevo sempre le paperelle, così. Per cui mio padre, quando mi ha dato la macchina foto, ha detto, secondo me 3 minuti e me la rompe, e la sua bella, una delle sue belle Nikon professionali, e lì non sono più tornato indietro, nel senso mi sono super super appassionato, ho cominciato a fotografare un sacco di, perdonate il termine, ma un sacco di minchiate, perché poi quando inizi fotografi di tutto, pensi di essere il grande fotografo, quindi vai a fotografare i bidoni dell'immondizia, ce n'era uno bellissimo a Mirafiori con scritto Bari Favelas, me lo ricordo ancora adesso, gli ho fatto la foto, mi sono sempre, probabilmente l'aveva scritto qualcuno di Lecce e di Foggia, e salutiamo tutti,
come sempre,
facciamoci degli amici. Ma la fotografia, cioè, sono arrivato appunto così. Poi in realtà a livello di arte mi è piaciuta tantissimo, perché vedevo le riviste, leggevo le riviste che comprava mia mamma, le riviste che comprava mio papà, non solo quelle pornografiche, non quelle che comprava mio marito, leggevo le riviste, non solo quelle pornografiche, e mi soffermavo sempre sulle immagini. Ed era bellissimo per me vedere come erano fatte, ho sempre sognato, che figo, prima o poi vorrei farle anch'io. E in realtà non so se sono così bravo per fare le foto fighe come facevano le riviste che leggeva mia madre, quelle che di intimità probabilmente sì, però magari le riviste più fighe che leggeva magari no. Però è stata la molla che dentro di me, cioè è stata una molla, dentro di me ho sempre avuto questa molla, però è sempre stata compressa. A un certo punto, pam, è esplosa e ho detto, boh, basta, voglio fare il fotografo. Fai trighe e tuira, tuira in piemontese, fai trighe e gira, ma le vicissitudini della vita in realtà poi mi hanno portato anche a fare altro, visto che ho subito poi dei furti di attrezzatura che mi hanno sconfortato parecchio, e fino a quando poi col cellulare continuavo a fotografare, parlavo sempre di fotografia, parlo sempre, io parlo da quando mi sveglio, quando vado a dormire parlo di
anche
fotografia,
nel sonno,
anche no, nel sonno, no, nel sonno, no, non è vero.
Chiedi la tua moglie.
Sì, sì, no, ma nel sonno no, in realtà ogni tanto sogno anche qualche altra cosa, che ne so, tipo delle moto, la figa, queste cose qua.
E devi far meglio. Oh, a questa puntata dobbiamo mettere per forza l'explicit, non c'è niente da fare.
Ma no, vabbè, ho detto due cose, ma figurati, cioè qua Raffaele ha detto di peggio. E niente, cosa stavo dicendo? Mi sono perso, ma no, ma dai.
Questa è la verità.
No, dicevo che praticamente un giorno mia moglie, la mia attuale moglie, mi ha detto, senti, ricomprati sta macchina fotografica perché non ne posso più di vederti che fai le foto col cellulare e quant'altro, e lì è stata la fine, mi sono ricomprato la macchina cellulare, la macchina fotografica, e tempo un anno e mezzo, due, boh, basta, mestiere è quello, appunto, e quindi la mia vita è ricambiata per l'ennesima volta.
Ma se tu ti trovassi sulla cima di una torre e dovessi buttare giù tua moglie o la macchina fotografica?
Ah, no, beh, la macchina fotografica di brutto, ma cioè, nel senso, se butto giù mia moglie, mi arresta, una macchina fotografica la ricompro, quindi la macchina fotografica tutta la vita.
Love is in the air.
No, ma no, ma no, non esiste, cioè, la macchina fotografica è un oggetto, è una persona.
Chiaro,
un Buddha alla torre, cioè, io con una persona su una torre, la macchina fotografica, butterei quasi sempre giù la macchina fotografica, tranne in alcune eccezioni che non starei qua a fare, perché...
No. Perché
no.
Sì, esatto, perché ci fanno i bip, assolutamente.
E soprattutto perché sì.
Anche perché ne alcune eccezioni potrebbero durare fino a domani mattina.
Quindi la facciamo breve. Ma cosa ti piace fotografare di più?
Mi piace fotografare i gattini. No, non è vero. mi piace fotografare, sono un fotografo ritrattista, mi piace fotografare le persone. Io non sono un grande amante delle persone. Nel senso che l'umanità la trovo un po' becera e non sono appunto un grande amante delle persone, ma mi piace fotografarle. So che è un controsenso, però è così, perché fotografando le persone in realtà riesco a conoscerle un pochino meglio e riesco a conoscere la loro vera essenza, che tante volte non è così terribile come sembra. Quindi sono sì, un ritrattista. Mi piace anche fotografare i cani, i gattini no, ma i cani mi piace.
Più bello i cani o gli esseri umani?
No, è più bello fotografare gli esseri umani, ma sì, è più bello fotografare gli esseri umani, perché il cane è bellissimo. Io non sono uno di quelli che ho il cane meglio delle persone, cioè sono due cose su piani che viaggiano su piani paralleli. Comunque
salutiamo
sono...
gli amici dei cani, che ovviamente considerano i cani migliori degli umani, così
sono due cose distinte. Vabbè, ma se considerano i cani comunque migliori degli umani, nel senso ponendoli sullo stesso piano, secondo me magari oltre che salutarli gli consigliamo anche un terapeuta. Però però le persone mi piacciono di più, perché si può giocare un pochino di più fotografando le persone. Il cane è bello, però alla fine sai, seduto, terra, lo fai saltare, gli fai fare un po' di cose, però con le persone ci si può sbizzarrire decisamente di più, e soprattutto rispetto agli animali, con le persone si riescono a cogliere le sfumature della personalità, le emozioni, cose che tante volte con i cani no, perché tu li devi far stare concentrati col biscottino, cioè non è che le persone gli do il plasmon e gli dico qua così.
Però ti posso dire una cosa, Luca, che le foto dei cani ti riescono veramente bene.
Sì, sì, meno male, grazie Gianlu, grazie, perché...
Non te l'ho mai detto, questa non è preparata, non te l'ho mai detto, però...
No,
guarda, vedo delle tue foto, cioè veramente le guardo e dico, wow, belle. Cioè i cani a mio parere riesci a cogliere molto bene invece l'essenza del cane. Sei molto bravo, i cani.
Ne sono felice, anche perché poi io i cani mi piace fotografarli come le persone, quindi io sono un amante della luce artificiale, chiamiamola artificiale. Mi piace comandare la luce, quindi uso un sacco i flash, certo. Li uso anche con i cani, per cui vengono fuori delle foto un po' più particolari, che diciamo la solita foto del cane appoggiato sul tronco nel bosco.
Sai cos'è che c'è, secondo me, di differenza a volte? Che i cani non hanno la coscienza di che cosa vuol dire essere fotografati. Le persone invece sì. Tant'è vero che è difficile a volte fotografare le persone, perché hanno paura di vedere come verranno, come saranno alla fine. Per cui ci va un certo savoir-faire, ecco, nel mondo del ritratto, che non tutti hanno. Invece il cane, nonostante abbia quel tot di espressioni, perché poi ogni cane ha le sue, ma sono più o meno quelle, è un po' più easy se hai un cane collaborativo. Lo è molto meno se hai un cane che deve ancora...
Beh, diciamo che col cane è più facile, al cane gli puoi dire, oh, sta fermo, mentre alla persona, se glielo dici, magari si irrigidisce un attimino e devi un pochino avere a che fare. Però è una cosa simile dei cani e delle persone, che io trovo, è che bisogna usare un sacco di accortezza. Cioè, ci sono tanti fotografi che io vedo trattano proprio le persone, le modelle, cose del genere, come se fossero un po' dei quarti di bue dal macellaio, no? Del tipo, mettiti così, fai cosa, fai su, vai lì, la toccano, le spostano. È come col cane, cioè il cane gli puoi dire mettiti così, cos'ha, ma se vai lì la terza volta che lo tocchi, il cane magari si arrabbia anche un pochino. E con le persone ci va molta accortezza lo stesso, ci va tanta sensibilità per fare dei ritratti. Purtroppo di recente abbiamo perso, direi, il più grande maestro di sensibilità già. Che ci sia mai stato in Italia, che è Giovanni Gastel, che era, penso, il miglior ritrattista che abbia mai visto, uno dei più grandi fotografi del mondo. Purtroppo, ahimè, l'abbiamo perso quest'anno.
E sapeva quindi raccontare le persone.
Sì, lui aveva una sensibilità fantastica. Vorrei avere un centesimo della sensibilità che aveva lui, davvero, era qualcosa di incredibile, Giovanni.
Ognuno ci dà modo suo, comunque, e si può soltanto sì. prendere esempio da personaggi come Giovanni.
Esatto. Però, ma io ce l'ho la sensibilità, altrimenti non sarei un punk spirituale.
Ricordiamoci,
sì. Non sarei un punk spirituale.
Punk spirituale sensibile, lo chiameremo così.
Esatto, punk spirituale spiritoso, potrei fare. Il PSS, famosissimo, PSS. Dovevi fare Luca PSS, punk spirituale spiritoso, alla grande. Vabbè. Dopo questa...
Sì, soprassediamo, sì, è meglio.
Chiuderei un po' questa cosa più grande perché...
Ma no, vabbè, dai, mi faccia la domanda.
Ti faccio la domanda. Visto che tu sei comunque appassionato di di musica,
sì.
Se tu dovessi descrivere la tua fotografia con una canzone, cosa diresti? Che titolo diresti?
La mia fotografia con una canzone. Allora, la mia fotografia per diletto, quindi fotografia che faccio perché, cioè, nel senso, tutta la fotografia mi piace, ma chiaramente ci sono delle foto che scatto per passione, quindi un po' di street, oppure tanto bianco e nero, un pochino particolare, molto contrastato, sarebbe sicuramente Rise Above dei Black Flag. E invece la mia fotografia professionale, quindi la fotografia che faccio per campare, che mi piace tantissimo, la ritrattistica o i cani.
Notate come sta prendendo tempo.
Eh sì, sto prendendo tempo perché ci sto pensando. Stavo per dire una canzone di Queen, ma...
Bundabash.
Anche Bundabash, però no. Probabilmente sarebbe... mamma mia, potrebbe essere Jammin' di Bob Marley, direi.
Ci sta. Ti ci vedo.
Posso farne due io in una?
Musicalmente spazio un sacco, come avete visto. Del Black Flag.
Ma non ce ne frega niente adesso. Ecco. Domani.
Grazie, sei gentile.
Come sei? Ascoltami bene, perché questo podcast si chiama Sotto Sopra.
Assolutamente sì.
Ah, te la devo fare questa domanda, perché noi le facciamo sempre agli altri, no?
Vai.
Però quando poi... Ma c'è stata mai una persona che ti ha veramente irritato nel fotografarlo o fotografarla, senza fare nomi?
Cosa voglia, ce ne sono, è pieno di gente che ti irrita nel quando li fotografi, pieno di gente, ma c'è un sacco di gente in realtà che magari non ti irrita quando li fotografi, ma c'è il classico cliente medio che abbiamo tutti che ti irrita, quello che ti dice, oh vabbè, oh mia, ma me ne fai 50 foto per 100 euro, e come no, lascia stare, buon peso, dai, ti do anche 4 tortellini e siamo a posto. E invece nel fotografare una persona che mi ha irritato, sì, ce ne sono state di persone che mi hanno irritato,
no, ma una cui avresti dato due schiaffi.
Più ancora sono, che mi irritano spesso e volentieri, sono i padroni dei cani, perché comunque noi abbiamo esperienza,
certo,
ma delle volte il padrone del cane non si fa così guidare, del tipo voglio fare io. Mentre tu gli dici, guarda, faccio io, non ti preoccupare, vediamo il cane, tu al massimo mi dai una mano, loro, perché poi sono bravi, e sono lì dietro che saltano, bubi, ciupi, stai calmo, che poi il cane si agita così, per cui è un pochino così, non è che mi fanno irritare, però diciamo che è complicato delle volte lavorare.
Sono meno gestibili.
Sono meno gestibili i padroni dei cani, le persone no, quando le fotografi in realtà normalmente sono tutti tesissimi, per cui bisogna essere anche bravi a farli sciogliere, a saper dire la battuta al momento giusto o non dire la battuta, perché magari c'è la persona che è la più seria del mondo e quindi tu non puoi neanche permetterti di scherzare, ma devi magari cercare di cogliere l'occasione per introdurre un discorso un pochino più serio, per scioglierli davanti alla macchina fotografica.
Guarda, pensavo sinceramente facesse un nome, Luca, perché lo sai che non è uno che le manda a dire lui, ma visto che non l'ha fatto, lo faccio io.
Vai.
Secondo me la persona che l'ha irritato di più quando ha dovuto fotografarlo è stata la moglie di Andrea Trimarchi.
Ma io non ho mai fotografato la moglie di Andrea.
Ci amerà.
Ho fotografato i cani.
No, hai fotografato anche lei. Non che Andrea Trimarchi. Lui ti ha invitato, secondo me, a bestia.
No, Andrea assolutamente ciao, Andrea. No. Andrea assolutamente no. Laura un pochino, vabbè, ma Laura perché è una carissima amica che ti irrita sempre perché c'ha l'ansia inside. Capito proprio, Laura, ansia inside, quindi perché così fa, cosa fai, per cui ti irrita un pochino, ma Laura ti irrita con benevolenza, cioè vuol dire vai giù a Palermo, Laura ti irrita 10 minuti, subito dopo bevi una birra, mangi le panelle ed è la migliore amica del mondo, e quindi salutiamo Laura. Andrea no, non mi irrita, anche perché Andrea vive con Laura tutto il giorno, per cui povero Cristo anche lui, cioè anzi.
Dai, la cosa che odi di più fotografare.
La cosa che odio di più, ma guarda, odio fotografare senza un progetto, è la cosa che odio di più. Odio fotografare senza un progetto, odio fotografare le fontane, ad esempio, mi fa cagare.
Le persone che fanno le bolle nelle piazze.
No, vabbè, è un progetto, se è un progetto così, magari se le fanno le bolle del naso è più bello. E poi, ma non sono un grande amante delle foto, sai, quelle classiche che fanno tutti, tipo viene a Torino, vai al Monte dei Cappuccini, ne ho fatte migliaia anch'io, tipo vai a Firenze, vai in piazzale Michelangelo, vai, cioè queste foto qua, così vai a Roma, vai sulla terrazza, vai a Roma, scusa, vai a Milano, vai sulla terrazza sul Duomo, cioè che palle.
O la finestra e, però la cosa reale.
Che più mi dà fastidio fotografare, lo dico sempre anche a quei poveri cristi che ogni tanto fanno i corsi con me, e fotografare senza un progetto, cioè non fotografare senza progetto, vai fuori, fai 12.000 foto, poi torni a casa, ti devi vedere 12.000 foto, ne devi buttare 11.995, e che cazzarola le hai scattate a farci? No, progetti.
Ci sono queste persone... le macchine. Dimmi.
No, dico, ci sono persone in questo che comunque mi danno grandi soddisfazioni, ogni tanto qualcuno mi sta anche a sentire. Sulla questione, perché poi il progetto può anche essere tipo oggi esco e che ne so, vado a fotografare le statue di un cimitero.
Però ti posso dire, le macchine digitali in questo hanno un po' rovinato il, come posso dire, l'attenzione nello scatto alla fotografia, perché comunque quando una volta avevi 36 pose nella pellicola, dovevi giocartele bene, non è che molte volte dovevi pensarla sì. Un po' di più. Adesso vedo un po' di superficialità comunque anche della gente. Ma che
sì, da un certo punto di vista sì, in realtà secondo me è una forma mentis questa, perché se tu ci pensi, prima della pellicola fotografavamo, a me fotografava con le lastre una per volta,
sì, sì.
È arrivato a 36 pose, 24, 36, no, rovina la fotografia perché puoi fare 36 foto della stessa roba. Figurati, a un certo punto sono arrivati i dorsi Polaroid, cioè mettevi prima di fotografare per vedere se veniva bene la foto, scattavi la Polaroid direttamente con la tua macchina, impostazione andavano bene, si usava tantissimo il dorso Polaroid. E no, tu devi essere capace, la regola del 16, adesso invece c'è l'esposimetro, adesso ci sono le macchine digitali, e c'è sempre guerra per questa cosa. Adesso ci sono i cellulari con cui puoi fare migliaia di foto, io dentro il mio cellulare ho 4.000 foto, ti dirò che se tu mi dici che foto hai dentro il cellulare potrei dirti che so che conosco 20 foto. C'è le altre 3.980, non ho più pallida idea di che foto siano, però sono lì. Con la macchina digitale sì, può essere uguale, però è una forma mentis. Più che altro io trovo che con la macchina fotografica digitale si studi meno.
Io trovo che
studi poco. Una volta bisognava comunque un pochino studiare, adesso guardi la foto, ma sì, la metto a posto, giusto qua, giro sta rotella qui, la ghiera... Ma giusto questo, quest'altro, e vabbè, prima o poi la foto esce buona e pian piano imparo. In realtà lo studio serve un sacco, serve lo studio della tecnica e serve un sacco lo studio dei grandi fotografi, perché ci sono stati un sacco di grandi fotografi, tantissimi, che sono ineguagliabili, da cui bisogna prendere spunto e bisogna avere una libreria fornita, cioè è meglio avere 100 libri di grandi fotografi e nessun libro di tecnica, piuttosto che avere 100 libri di tecnica e nessuno di fotografi.
Quindi la fotografia è studio, poi tentativi, nel senso che vai a fare x mila foto adesso che si può, così, poi c'è la post-produzione.
Sì, diciamo che non è così, cioè, vabbè, senso, fotografia è studio, dai. Se hai studiato bene, poi dopo non fai x mila tentativi,
perché a seconda di quello che hai studiato fai un po' di prove per aggiustare, vedere cosa hai veramente imparato e cosa no. Poi c'è la post-produzione,
sì.
La post-produzione che sopporti di meno.
Allora, la post-produzione che sopporto meno è sicura, vabbè, a parte il colore selettivo, che è una cosa imbarazzante, ma quello lì non è, cioè, il colore selettivo è una roba veramente, cioè, io fosse per me, se divento capo del mondo domani, cioè, divento capo del mondo, assolutamente sì, mi piacerebbe un sacco, capo del mondo domani, voglio se divento capo del mondo, abolisco o abolo, abolisco il colore selettivo, che è quella roba di trasformare foto in bianco e nero lasciando il dettaglio colorato. È una cosa imbarazzante, veramente, ragazzi, cioè, pazzesco. Cioè, voglio diventare capo del mondo per fare quello.
Vabbè.
E poi per il resto la post-produzione che mi piace meno è quella super sparata, tipo i paesaggi con la chiarezza 1000, dove a un certo punto si vedono anche i pixel.
Cioè, no, ma la cosa bella è quando mi arrivano che mi dicono guarda che figa questa foto, io la guardo e dico, beh, direi che è un pizzico lavorata, ma dici... Mm-hmm. Ma direi anche di sì, insomma, cioè, non ho mai visto un cielo blu perfetto specchiato nell'acqua. Dai,
sì, ma poi ci sono delle cose che sono, secondo me, anche piacevoli, sfociano nella digital art, c'è sempre un po' anche lì la cosa dei fotografi, anche gente della mia età, che siamo già fotografi comunque anziani, di fotografia intendo perché sono chiaramente giovanissimo, che dicono, ah ma no, io la posso, non la sopporto, è giusto un attimo fare quello, è giusto, ecco, sì, però il resto sfocia in arte digitale, ok, beh, è sempre arte, vuol dire, tu stai facendo arte con la fotografia, è chiaro che anche a me non è che piaccia tantissimo, che ne so, cambiare completamente la foto, eliminare degli elementi da una foto, ma voglio dire, cioè, hanno messo anche in croce il povero Steve McCurry che ha cancellato delle persone da alcune foto, perché ovviamente, cioè, poi tra l'altro è un mistero, secondo te tu vai a fotografare nel sud-est asiatico in città, scatti una foto nella via principale, passa uno col carretto, cioè uno ma neanche alle 4 di mattina lì c'è una persona, cioè normalmente ce ne 10.000, però vabbè, comunque metti in croce quello perché l'ha cancellato, non è più fotografia, la foto è bella, è venuta bene, è figo, cioè fallo a te, quello che dico sempre io è fallo a te, bello farli senza nessun artificio, però ci sono, perché non usarli, si facevano anche in camera oscura.
No, vabbè, ormai trovare fotografie che non abbiano comunque un ritocco anche solo di colore, anche solo, cioè poi conosciamo, ci sono tante applicazioni, tanti software che fanno questo, però no, a volte, ma no, io il togliere mi piace, quando invece aggiungono degli elementi tipo rafforzano le nuvole, rafforzano, ecco, quello forse snatura un po' il colpo d'occhio alla situazione. Diventa più un discorso di quadro e arte, forse.
Sì, diventa un po' più un discorso di arte, ovviamente, non è più magari quella rappresentazione della realtà, però in realtà non lo era neanche prima, perché diciamo che, guarda, se tu prendi, guarda, se tu vieni adesso e apri il mio frigo, dici, se apro il tuo frigo, cosa mangiamo stasera? No, se tu apri il mio frigo e guardi nella porta, roba da mangiare non c'è, la mia porta del frigo è completamente piena di pellicole. Qualunque tipo di pellicola, da 135, tutto, anche le Polaroid ho dentro. Se noi prendiamo 10 pellicole diverse che ho, 10 marche diverse, ma anche della stessa marca, anche per i due pellicole Kodak, le montiamo su una macchina, andiamo a fare la stessa foto con le stesse impostazioni, ti vengono 10 foto diverse, perché tu hai 10 pellicole diverse. Quello lì era già un indizio di post-produzione, perché comunque era già fatta a prescindere. Qual è la questione? È che tu conoscevi le pellicole, mentre adesso il vero problema è che c'è gente che apre Lightroom, così facciamo anche pubblicità alla Adobe, dai.
Ma sei talmente conosciuto.
Tanto la Adobe non la conosce nessuno. No,
però ci dovrebbero pagare il bundabascio, forza di dire se no.
Sì, sì. No, effettivamente sì. E, ti dico, la gente apre Lightroom e comincia a mettere su preset o filtri assolutamente a caso, e questo qua non va bene, perché tu devi conoscere quello che hai fatto, devi sapere che cosa è scattato. Cioè, io quando scatto ho già in mente la post-produzione che farò, che magari poi non mi viene, perché magari non mi viene perché dico, cavolo, avrei voluto farla in questa maniera, invece con questo scatto qua non riesco. Però devi avere già un'idea, non puoi andare a caso, non puoi fare delle cose a caso. Cioè, d'altronde i Bundabash hanno mica fatto karaoke a caso, l'hanno fatto perché sapevano che sarebbe diventato un tormentone.
Certo. Che tu hai ascoltato tutto.
No, guarda, l'ho ascoltato pochissimo. Non mi dispiacevano, ammetto, questa sera faccio outing di Bundabash tempo fa, ma sono contento per loro che hanno fatto i soldi con Sanremo, la canzone con Amoroso, Amoroso era sì, tipo,
sì,
con Amoroso e quant'altro, però diciamo che adesso non rientrano più nei miei gusti, mentre prima, quando erano un po' più orientati al mondo dancehall, reggae dancehall, erano... Non mi dispiacevano, così almeno.
Comunque la quinta stagione sarà.
Mi piacciono i Boom da Bash.
Comunque la quinta stagione sarà Sottosopra speciale Boom da Bash.
Assolutamente, anzi.
Oh, adesso gli scrivo.
No, adesso gli scriviamo per cercare di fare un'intervista. No? Comunque per rispondere, cioè la risposta alla tua domanda è quella: sì, c'è tanta post-produzione, anche delle cose che vengono chiamate tipo degli artifici, però oggettivamente è che il problema vero è che c'è tanta gente che non li sa usare.
Sì, infatti bisogna saperli usare, bisogna saperli, penso, equilibrare con la foto e bisogna saper creare qualcosa, perché poi, ok, ci sta anche la post-produzione, però devi saperlo fare.
Sì, devi studiare anche quello. Cioè io studio in continuazione, perché non è che sono...
Ma poi vedo gente che applica tutte le foto che fa lo stesso identico trattamento comunque di post-produzione, che per me è sbagliato, perché sì, comunque sì, ogni foto è diversa.
A meno che le foto non siano tutte uguali.
Vabbè, sì, ok, perfetto. Però ti voglio dire, io vedo anche paesaggi diversi, ripresi, proprio paesaggi diversi, trattati allo stesso modo, che in certi sta bene, in certi no. Sinceramente non mi piace.
Assolutamente sì. Poi ti dico, io non scatto così tanto paesaggio, cioè mi piace, ma non sono questo paesaggista. Ammetto che mi piacerebbe fare paesaggio col drone, ma non ho ancora avuto il coraggio di comprarmi il drone.
Faremo assieme, no, allora.
Perché no, non mi dispiacerebbe, pare che non avrei neanche tempo. Perché
io sono
poi preferisco fotografare le persone, perché è bellissimo. Le persone vengono e loro sono emozionatissime, ma sono sempre emozionato anch'io a fotografare le persone. È una cosa che non so spiegare, ma è un'emozione davvero, davvero incredibile. Fa parte del mio lato spirituale e non del mio lato punk.
Ah, ok.
Quindi infatti l'ultima domanda, che come sempre è uguale per tutti. Da piccolo, cosa saresti voluto diventare?
Da piccolo volevo...
No, quello che è diventato.
No, tepista sono diventato. Se volete facciamo un'altra puntata sulla mia vita, ma dovete avere del tempo. No, un tepista lo sono anche diventato, ma fortunatamente poi sono, grazie a amici e genitori, sono tornato sulla retta via. Ma da piccolo volevo fare pilota di elicotteri, che è una roba assurda, perché io ho una paura terribile del vuoto, io soffro il vuoto. Non ho le vertigini, ho proprio paura del vuoto, cioè nel senso, io in montagna sullo strapiombo non ho le vertigini, ma sulle robe artificiali ho paura del vuoto. Però da piccolo volevo pilotare gli elicotteri, ma proprio di brutto, cioè mi piacevano un casino gli elicotteri, proprio alla grande.
Miki, scusami,
sì,
però posso dire una cosa, sì, che Luca te le pale le fa girare molto bene.
Sì.
Sì, io come faccio
un po' come guidare l'elicottero,
non le fa girare praticamente nessuno.
No, meno male,
sono
che
un grande. E poi mi ha sempre appassionato, sono sempre rimasto affascinato dal mare, anche per via del fatto che io non patisco assolutamente nulla. E infatti alla mia domanda di stare in militare in marina mi hanno risposto mandandomi a fare l'alpino a Merano. È stato bellissimo.
Esattamente.
che ci vuole dire? Come ha detto il nostro ospite Gianluca Guidi l'altra sera, se vai forse sulla cima più alta delle Dolomiti, il mare magari lo vedi.
Impegnandosi un po', sicuramente sì. Va bene, quindi l'ultima domanda. Dai un voto al tuo progetto di vita e al tuo progetto lavorativo. Da 1 a 10.
Da 1 a 10. Allora, il mio progetto di vita è chiaramente, ragazzi, è condizionato perché c'è mia moglie qua di fianco, per cui vi dico già subito che...
Il progetto di vita?
Il progetto di vita.
Adesso, cioè da 0 a 48 anni, fai una media.
Il mio progetto di vita da 0 a 48 anni, oserei dire che... 7 e mezzo, 7 all'8, bellissimo, il 7 all'8, il 7 all'8 sicuramente quasi 8, diciamo, dai, quasi 8, perché è stata una buona vita. Comunque ho fatto un sacco di cazzate, ma
però, fatto anche un sacco di cose belle.
Ho fatto anche un sacco di cose belle. E il mio progetto lavorativo 6 per adesso, assolutamente 6, perché il resto per arrivare a 10 e in costruzione, anzi vi do 6 e mezzo, perché quest'anno abbiamo messo un altro tassello, e vi dico di più, fra 6 mesi sarà già 7, ne sono certo.
7.
Non sono mai stato così sicuro,
no, infatti,
in tutta la mia vita non ho neanche bevuto.
Comunque vada, sarà un successo, dai.
Non so, comunque vada, sarà successo, comunque, vabbè.
Speriamo tra 6 mesi di avere Alessandro Borghese farci dare un 10.
Un 10, salutiamo anche Alessandro Borghese.
Fantastico. Oh, ringraziamo questo omino qua, questo personaggio meraviglioso.
Salmone.
Luca, Giuseppe, Carlo della Pampa, della Fuente, Gandin. Famosissima.
Gandin, in Francia, vado forte in Francia. Gandin, sì, sono gli unici, sì, che non sbagliano il mio cognome.
Concordo. Grazie per essere stato con noi, per aver condiviso questi momenti di fotografia, di musica e non solo.
Ma grazie a voi per essere stati con me, in realtà.
Grazie a tutti insieme. Grazie a Gianluca.
Ma grazie, saluto il mega direttore galattico Luca, che è stato un piacere.
E... ma figurati, ormai siamo in declino, la poltrona in finta pelle umana.
Dai Gianluca, te l'onore dell'onore, visto che hai aperto, di chiuderlo su.
Bene, va bene, dai, la chiudo io, perché questa sarà l'ultima puntata della quinta stagione di Sottosopra. Questa è una cosa che non diciamo mai durante, perché poi le montiamo abbastanza un po' così come capita, però questa volta sono sicuro che chiuderemo in bellezza con questa puntata. Ringrazio Luca, ciao Luca.
Ciao e grazie mille.
Comunque faremo poi anche, voglio sapere altre cose sulla fotografia, sono curioso, poi ci inventeremo qualcosa, perché sono sicuro che anche altre persone siano interessate alla fotografia. Saluto quella bella donnina di Michela, ciao Michi.
Oh, sono emozionata, grazie, ciao a tutti.
E come sempre seguiteci su sottosopra.club, tanto poi comincerà una nuova stagione come sempre, e ci sentiamo sui social, su Spotify, ovunque ci sia un podcast, noi ci siamo. Ciao a tutti.